E una buonasera a tutti e a tutti, sono le 18.40. Ben sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Buonasera.
Buonasera.
E allora, rieccoci tornati in voce, in trasmissione con Profondo Rosa, trasmissione sui movimenti LGBTQ e storie di vita. In onda appunto ogni giovedì pomeriggio dalle 18.30 alle 19.30 all'incirca sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Emittente militante, non liberata come invece spesso si dice.
O libera. Dice?
Qualcuno dice l'emittente
libera.
Vabbè,
libera è libera,
no,
dai.
Non no, non è libera. Libera da che?
Boh. No, vabbè, militante, sono d'accordo.
O comunque partigiana, schierata, dai.
Sì, schierata, sì, sì. Boh, libera, tipo che non c'ha il padrone, ecco.
Ah, sì, ah, vabbè, ok, senza padroni, sì, certo. Così, sempre la nostra verba polemica che fuoriesce ovunque. Comunque, i contatti di questa emittente sono lo 06 49 17 50, che è il numero telefonico, e poi tutta la, così, la ferraglia, l'elettronica e quant'altro, www.ondarossa.info il sito. In particolare, per quanto riguarda questa trasmissione, profondorosa@ondarossa.info l'indirizzo mail, e profondorosa.noblogs.org il blog. Allora, rientriamo in voce sulle note di Lou Reed, che sta qua, insomma, non a caso, assolutamente. E in particolare non ci sta a caso questa canzone, da molti ormai diventata, insomma, un po' una leggenda, canzone leggendaria, pop, e così viene passata da tutte le radio commerciali, ma perché in realtà penso che il 99% delle persone non sa di cosa parla questa canzone.
Perché questa storia, che non, l'inglese non è poi così conosciuto, è la realtà.
È abbastanza vera. Comunque, con Profondo Rosa da quest'oggi riprendiamo un po' un discorso lanciato alcuni mesi fa sulla connessione fra soggettività LGBTQ e mondo della produzione, del lavoro e del capitale. E così ci autocitiamo un po', perché partimmo, insomma, quel viaggio, quelle trasmissioni con una canzone di Frankie Goes to Hollywood, che era Small Town Boy, che narrava appunto le vicende di un ragazzo di paese, chiamiamolo così, della piccola città, che per essendo gay, non trovando insomma chiaramente all'interno della piccola città le possibilità di essere se stesso, se ne va dalla piccola città verso la metropoli, e lì comunque trova una situazione, diciamo, che lo può coinvolgere di più, che gli permette, insomma, visto che nella metropoli come dire, un po' ci si perde, comunque non si è più sott'occhio come dentro le piccole città, gli dava insomma la possibilità in qualche modo di esprimere se stesso in quanto omosessuale, magari di trovare lavoro, di farsi una vita.
Si suppone anche che lo small town boy trovi lavoro, insomma parte solo, triste, senza una lira, però poi si costruisce una vita.
E questa canzone più o meno ha dei riferimenti simili, ovvero parla di persone che insomma vanno via dalle piccole città in giro per gli Stati Uniti per approdare, chi a New York, chi insomma in altre grandi città. Eppure questa gente insomma narrata da Lou Reed sono tutti i cosiddetti sbandati, insomma puttane, transessuali, drogati, gente che comunque nella grande mela, nella grande città, nella grande metropoli urbana statunitense, di fatto sì, magari troverà il modo per essere se stessa, ma è comunque risucchiata in un vortice che è quello di cui parliamo, insomma, di una produzione indistinta in cui, come dire, non si riesce a fare ben differenza fra... tra varie tipologie di lavoro e di prestazioni di vario tipo, ed è quello che un po' ci interessa un po' oggi, perché farà diciamo abbastanza capolino nei discorsi che proveremo a fare.
Sì, anzi, insomma, la marginalizzazione in qualche modo è la regola, no? Un po' sì, se quelli che vengono fuori da questa canzone bellissima, insomma, di Lou Reed, poi alla fine è che non è che nella grande città trovi diritti.
Sì, non trovi questa grande svolta della vita, ci si arrabatta, si prova a fare un po' quello che si trova, che si riesce a fare, e molto spesso, ed è un po' così uno dei discorsi che proveremo ad affrontare oggi, è proprio quello che andrai a fare, che ti troverai a fare in questo tipo di situazione, che va a connotarti poi per quello che sei. È difficile che avvenga viceversa, no? Una volta, come si diceva, il lavoro realizzava l'uomo, solo l'uomo, poi fra l'altro la donna no, si diceva che no, che il lavoro realizzava l'uomo, e che comunque in qualche modo tutta la struttura portante insomma della nostra società, che era basata appunto sul lavoro, trovare il lavoro insomma il punto finale, no, di approdo di tutta una storia personale, che partiva insomma dall'educazione, poi la scuola per chi la faceva, o comunque gli apprendistati lavorativi, la conoscenza, i saperi collegati alle professioni, eccetera eccetera.
Sì, e spesso anche insomma persone nella memoria di tutti noi, insomma dei familiari, dei nonni, dei familiari più vecchi, insomma anche persone che non avevano studiato per niente, che magari hanno fatto 3 anni di scuola, ma che poi appunto avevano emancipato se stessi attraverso il lavoro, le scuole dentro il lavoro, chi poi ha fatto le 150 ore, chi non l'ha fatta, ma comunque tutta una storia in cui il lavoro era il centro della determinazione sociale della persona.
Sì, era così, e poi spesso il suo lavoro, una volta fatto, una volta trovato, insomma durava più o meno per tutta la vita, ed era quello. E adesso insomma, già nelle scorse trasmissioni, ma insomma ne abbiamo un po' provato a parlare, collegando appunto soprattutto quello che insomma a noi interessa come punto di vista, che è quello delle soggettività LGBTQ col mondo della produzione. Chiaramente la situazione è alquanto cambiata sotto tutti i punti di vista, e volevamo insomma provare così a divincolarci insomma anche da tanti discorsi fatti nelle scorse puntate, che insomma puntavano, come dire, scusate il gioco di parole, verso un tentativo, no, di lettura di uno scenario che è abbastanza sempre quello, ritroviamo un po' sempre quello, ci gira intorno sempre quello, almeno nei tentativi così di lettura di quello che è il capitalismo odierno. Stasera insomma proveremo a dire 4 cose, a fare un tentativo insomma di analisi sotto il nostro punto di vista, e niente, magari proviamo a prendere la telefonata, che se ci arriva. Va bene, li lasciamo con un minuto di musica e poi entriamo un po' nel vivo della trasmissione. Allora, rieccoci qua in diretta, insomma, proviamo a entrare un pochino nel vivo di quello che sono un po' le nostre suggestioni rispetto a questo discorso. Chiaramente dobbiamo per forza ripartire un po' dai discorsi fatti nelle scorse trasmissioni, in cui abbiamo provato un po' a analizzare, no, il rapporto fra soggettività LGBTQ, capitale e lavoro, e insomma una delle... delle cose che sono echeggiate, insomma, hanno risuonato anche nei vari discorsi, anche con i vari interlocutori e interlocutrici con cui abbiamo parlato, è chiaramente una categoria che è quella della precarizzazione, del cosiddetto precariato, che insomma ormai da alcuni anni utilizziamo così per descrivere le forme lavorative contemporanee. Era comunque centrale, no, tutto questo discorso, e in particolare si poneva l'accento sul fatto che negli ultimi tempi in qualche modo il capitale avesse avuto bisogno, no, delle soggettività LGBTQ, perché individuava in alcune peculiarità, in alcune caratteristiche, in alcuni elementi, in alcune attitudini, in alcune skills, si chiamano in inglese, adesso viene molto utilizzato, no, nel mondo della formazione, che appunto le soggettività LGBTQ hanno soprattutto in campo relazionale, quindi in un campo che in questo momento, diciamo, almeno nel mondo occidentale, o comunque nel mondo che conosciamo più da vicino, è una, insomma, delle forme che viene di categoria che viene più messa al lavoro. Appunto, dicevamo che il capitale ha bisogno, insomma, di queste capacità relazionali, di questa attitudine che le soggettività LGBTQ hanno, e spesso si parla appunto di femminilizzazione del lavoro, di messa al lavoro appunto di queste soggettività, perché in qualche modo, come dire, in questo momento rientrano in uno standard, in un target ben preciso dal punto di vista del capitale, di necessità appunto di utilizzare queste, no, queste caratteristiche, di metterle appunto al lavoro.
Sì, dall'altra parte le altre due cose che venivano fuori è la sussunzione e la messa a produzione da parte del capitale di tutti gli aspetti della nostra vita, quindi di un lavoro che non ha più un tempo e un luogo, ma pervade completamente le nostre vite, perché le nostre vite sono producono per il capitale sempre. E quindi, insomma, abbiamo parlato in questo dell'informatica, eccetera eccetera, e dell'altro, appunto, della femminilizzazione, che è sostanzialmente il lavoro femminilizzato, così è stato chiamato, è quel lavoro che non è schiavismo, nel senso che prevede un salario, ma non è un salario vero e proprio, cioè quella via di mezzo, che è un po' quello che succede al lavoro di cura, che succede, insomma, a quelle quei lavori che tradizionalmente sono stati svolti dalle donne. Penso io anche che la femminilizzazione sia anche un fenomeno a cui siamo andati oltre a questo punto, cioè, nel certo, senso che il salario,
manco c'è sta
più, ecco, non c'è, spesso non c'è più, ecco.
Però proprio in questa dinamica, no, del salario, che conoscevamo, insomma, il lavoro per come l'abbiamo conosciuto nelle grandi narrazioni, così si chiamano, no, quelle novecentesche, penso, insomma, a quello da cui...
Al comunismo,
sì,
per esempio.
Esatto, al comunismo, comunque al pensiero di Marx, al quale penso un po' tutte e tutte, non possiamo che fare, insomma... oltre che riferimento, insomma, vederlo come anche un'analisi, insomma, ben precisa, che dall'Ottocento in poi ci riportiamo appunto per guardare al capitalismo. Chiaramente in quel tipo di situazione, però, in quella che conoscevamo prima, appunto la questione del salario era strettamente collegata col fatto che diciamo, in qualche modo il lavoratore, l'operaio, il lavoratore salariato non era uno schiavo, era un lavoratore libero, così veniva chiamato, insomma, ai tempi anche da Marx, perché stava all'interno di un contratto sociale, il contratto sociale, appunto, della prestazione di lavoro in cambio di salario. Poi è ovvio che all'interno di questa dinamica c'era quella dello sfruttamento, c'era il fatto che comunque il lavoratore, no, veniva pagato per una parte minuscola, insomma, di quello che produceva.
Sì, se il capitale prendeva 100, il lavoratore prendeva 0,1, però è anche vero che se il capitale prendeva 300, il lavoratore prendeva
comunque qualcosina in più. E questo, diciamo, il fatto che, come si dice, il lavoratore era invogliato in qualche modo, no, a aumentare la sua produttività, era perché comunque all'interno, insomma, di questo giochetto, seppur in minuscola parte, però c'era sempre, no, da un lato un'ideologia di contributo allo sviluppo sociale, ovvero il fatto che comunque essere inseriti all'interno di questa dinamica significava contribuire allo sviluppo della società e all'aumento della ricchezza generale. E che comunque all'interno di questa dinamica, seppure ritorniamo, insomma, a fare, come dire, a diminuire lo suo discorso, perché è sempre stato così, non ci sono mai state queste grandi elargizioni, se non strappate, appunto, con le lotte operaie, eccetera eccetera, e comunque il salario era, insomma, la variabile che all'interno di questo quadro garantiva il discorso. Adesso siamo passati probabilmente in una situazione in cui, per dirla con Marx, questo lavoro è diventato sempre più astratto. Astratto non nel senso di immateriale, adesso si parla spesso di lavoro immateriale, nel senso che ormai, no, sembra che non si producano più merci, non si produca più.
Cioè, il lavoro immateriale è quello il cui prodotto non si tocca.
Esatto, e per cui si fa un gran parlare, no, di lavoro immateriale, eccetera, eccetera.
I servizi, l'informatica, non per capirsi, no?
Sì,
sono quelle cose.
Tutta questa roba qua, quella che non vedi, che non crea che un non bene tocchi. Tangibile. In realtà, insomma, penso che il 90%, insomma, di questo mondo faccia ancora parte e costruisca e lavori all'interno, insomma, di una produzione sostanzialmente materiale, perché sennò non avremmo le cose intorno a noi vendute nei negozi. Quindi non astratto nel senso di immateriale, ma astratto nel senso che è un lavoro che va sempre di più verso un indistinto. Non c'è più una differenza bella e precisa fra un lavoro e un altro, no? Una volta ti andavi, che ne so, a scuola, per chi, insomma, diciamo, a parte la generazione precedente, diciamo, quella nostra, probabilmente quella dei nostri genitori, sono quelli che hanno iniziato ad andare a scuola, diciamo, dopo la guerra. Precedentemente, sicuramente, a scuola ci si andava di meno, però comunque si andava a imparare un mestiere, no? Spesso si andava a bottega, ti imparavi, che ne so, a fare il falegname, ti imparavi a fare l'operaio, ti imparavi.
E anche la generazione dei nostri genitori, insomma, ha fatto questo. Oppure facevi l'avviamento quando ancora la, appunto la scuola media unica è del 62, quindi per chi l'ha fatta prima faceva l'avviamento al lavoro, eccetera.
E quindi stavi all'interno, no, di un paradigma che funzionava in questo modo qua, per cui imparavi delle cose, per cui c'era delle forme di specializzazione. Ricordiamoci che comunque la figura centrale, insomma, dell'operaio per come è nata è un operaio specializzato, non è un operaio, diciamo, l'operaio massa che è venuto poi successivamente, e chiaramente all'interno, diciamo, di questo paradigma era proprio necessario avere una certa quantità di lavoro specialistico. E le tendenze del capitalismo, è proprio Marx, no, ce lo diceva usando questo termine lavoro astratto, è quella invece di creare sempre una situazione di sempre più indifferenziazione fra tipi di lavoro, fra tipologie varie e anche fra forme differenti di sfruttamento, in modo tale che in qualche modo non ci sia più questa differenza. Non esiste più una differenza fra valore e l'altro, ma quello che a un certo punto diventa un indistinto è quello che semplicemente si presta tempo di lavoro a differenza, con indifferenza rispetto a quello che si fa, ed è un po' quello che accade oggi. Oggi ci troviamo che magari domani andiamo a scaricare, che ne so, i mattoni per un'azienda edile, o a fare il manuale, magari il giorno dopo ti trovi a fare le lezioni inglese, o magari il giorno stesso, perché magari devi fare il pomeriggio.
Sì, molto spesso il giorno stesso, e poi magari di sera c'hai il turno, l'ultimo turno in un call center, oppure vai a fare la barista.
E quindi è questo, no, che intendiamo Marx, e che si può intendere per lavoro astratto, un qualche cosa che non è
Collegato assolutamente con la persona che lo svolge.
Esatto, è puro lavoro, è pura prestazione d'opera. Chiaramente questo tipo di situazione in qualche modo va a sparigliare, no, tutto il discorso che avevamo fatto, che si faceva precedentemente, ovvero questa tendenza del capitalismo è una tendenza che è andata avanti, al di là poi di, come dire, di quello che sono state poi le lotte, eccetera, eccetera, anche dei tempi passati. È una tendenza che, insomma, evidentemente è in nuce, e che evidentemente ritroviamo, e che in qualche modo, come dire, è quella di cui siamo un po' diventati preda, e che forse dovremmo tenere probabilmente presente nei nostri ragionamenti. Probabilmente troppo spesso, soprattutto quando parliamo, no, di abilità relazionali, a me questa cosa mi torna molto strana, no? Ovvero il fatto, no, ne abbiamo parlato tantissimo, che il capitale ha bisogno, no, di alcune capacità dei lavoratori, eccetera, eccetera. Non è che tutta sta roba è molto più ideologia di quello che sembra.
Cioè, il capitale ti dice questo perché così ti blandisce e tu lavori più volentieri. Cioè, sì. Ti dice, oh, guarda, ho bisogno proprio di te, di quella cosa che sai fare tu.
Se è un po' sempre fatta, l'ha sempre un po' indurata la pillola. Insomma, il padrone questo un pochino fa, anche se poi, come dire, domani ci sarà sempre altri 150.000 che possono venire nel posto tuo, quindi è evidente che, insomma, non ce l'aveva proprio con te quando ti ha assunto e quando ha letto il tuo curriculum che gli hai mandato. Quindi evidentemente c'è una distorsione, no, fra queste due cose. Quanto è vero che il capitale oggi ha bisogno delle nostre capacità relazionali? Quanto è vero che se uno è molto bravo a vendersi, è molto bravo a costruire relazioni di un certo tipo, ha delle capacità davvero importanti, no, sotto il punto di vista umano, e tanto più fa carriera? A me non mi pare che sia proprio così. A me mi pare che
no, non fa carriera. Prende quei soldi che vanno dai 500 a 1000 euro al mese e diciamo, forse trova qualche contratto in più.
Quindi
non è che fa carriera, no? Carriera chi la fa? La fa il figlio del direttore.
Esatto.
Cioè,
quindi ritorniamo sempre insomma, a dei discorsi che esulano.
La mobilità sociale non esiste.
Perché invece a me sembra che molti dei discorsi che abbiamo fatto, e questo, insomma, è anche una critica a quello che abbiamo in qualche modo tentato di analizzare, e anche dei tentativi da parte di compagni e compagne, no, di dare così una lettura e una visione, no, a quello che stiamo vivendo ogni giorno. Invece sembra che effettivamente, come dire, ci sia una necessità di mettere al lavoro alcune peculiarità dei lavoratori. A me mi sembra che invece stiamo andando in una direzione completamente opposta, ovvero che quanto più il lavoro diventa effettivamente un qualcosa di astratto, per cui una pura prestazione d'opera, quanto più è possibile dal punto di vista del capitalismo mettere al lavoro effettivamente tutta la vita, perché a quel punto gli può servire qualsiasi cosa, e soprattutto quel qualsiasi cosa non è più strettamente collegato a una persona precisa o a delle persone precise, ma ci può essere domani tu e dopodomani chissà chi altro.
Beh, però quello che è vero è che il capitale, appunto, avendo come obiettivo il profitto e quindi l'accrescimento del profitto in termini esponenziali, cerca appunto di mettere a produzione tutto e tutti, e probabilmente, come dire, manipola l'ideologia di velatura di questo progetto in maniera diversa, e sulle soggettività LGBTQ probabilmente adopera questo tipo di retorica. L'altro elemento, per esempio, che intorno al 14 novembre si è parlato molto di sciopero dei generi, eccetera,
all'interno di quella che era il gran candelone nello sciopero sociale, eccetera eccetera, stai parlando, giusto?
Sì, sì. Okay. Sciopero dei generi cosa significa? Che io per quel giorno non metto in atto le specificità di genere che il capitale sfrutta. Per esempio, se sono una donna, il capitale molto spesso mi chiede di essere carina, ben vestita, magra, sorridente, eccetera eccetera. In questo banalmente si intreccia anche, come dire, il sessismo del dirigente, cioè, perché non è detto che davvero il capitale abbia bisogno di quella cosa,
ma soprattutto il capitale non è in grado di sfruttare anche il brutto, il non carino, il così, il, cioè, può dire anche sti gran cazzi di quello che tu stai facendo, o di quello che tu proponi o di quello che ti viene chiesto in quel momento, e comunque andare a prendere un'altra parte di peculiarità e metterla al lavoro. Lo fa comunque, quindi per questo dicevo che evidentemente questa tendenza all'astrazione, quindi allo sradicare proprio dalla persona fisica quello che viene richiesto, no? L'opera, la pura opera, permette effettivamente di andare a permeare probabilmente il 100%, no, dell'esistenza delle persone, e allo stesso tempo di poter mettere effettivamente all'opera qualsiasi caratteristica e qualsiasi inclinazione. Quindi molto probabilmente o questa cosa ce la stiamo raccontando noi per cercare, no, di ricostruirci, di ricomporci come fra virgolette classe quando dobbiamo combatterlo sto capitale, o allo stesso tempo molto probabilmente è il capitale stesso che, insomma, come dire, ce la racconta in quel modo lì, perché molto probabilmente se no le persone non avrebbero motivazione, cioè una motivazione di fondo c'è, quella di andare a lavorare perché speri che te pagano, ma magari quando non ti pagano, perché poi spesso succede anche questo, che uno lo fa dei lavori ma non viene pagato semplicemente perché in quel tipo di dinamica te sei preso in una situazione in cui finalmente metti a frutto le tue peculiarità, le tue caratteristiche,
sì,
personali.
Oppure ti pagano 4 ore e te ne paghi, lavori 12.
Sì, ci sono entrambe le cose. Però voglio dire, a me sembra molto 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 evidente, però se letta in questa maniera qua, di come ci troviamo di fronte a un qualche cosa che non sta in piedi da solo, cioè ci deve stare per forza un sistema proprio di ideologia che tiene in piedi tutta sta cosa, perché sennò la gente se ne accorgerebbe almeno di quello che sta succedendo. Cioè, voglio dire, le condizioni materiali sono talmente sottoterra, sono talmente vicine forse alla schiavitù piuttosto che al lavoratore libero, no, di cui parlavamo prima, sto contratto sociale lavoro salario è talmente saltato negli ultimi tempi che evidentemente ci dovrebbe essere, insomma, dal punto di vista, no, delle persone, una spinta materiale alla ribellione, almeno a rendersi conto che evidentemente tutta questa cosa è saltata. Invece sta cosa evidentemente è ancora in piedi, cioè l'idea del contratto sociale per cui uno lavora e quindi ha dei diritti, per cui finalmente anche le persone...
Sì, ci si crede ancora.
Cioè
al limite ritorniamo. Si vive una lesione di diritto, ma si pensa che quel diritto ci sia.
Ci sia. Invece in realtà no, perché se te astrattizzi tutto, se il suo lavoro è diventato quello che è diventato, i diritti non ci possono più sta. non ci possono più stare, perché adesso i diritti sono strettamente collegati con col fatto che esista una dignità di fondo, no, dei lavoratori e delle lavoratrici. E questa dignità non esiste più, perché i lavoratori e le lavoratrici possono essere veramente chiunque, dal neonato al 150enne, dal nero al bianco, dal l'etero al quadrisessuale, insomma interessa ben poco questo. Quello che interessa è che tu presti, che interessa al capitale è quello che tu presti opera. Questo per ricollegarci pure a tutta la retorica che invece ha tenuto in piedi negli ultimi anni, nei parecchi anni, i movimenti LGBTQ, che da un lato l'ha legata in qualche modo, e soprattutto negli ultimi tempi, no, a questo discorso che facevamo prima, che finalmente almeno il capitalismo si è accorto di noi, cioè prima manco lavoravamo, adesso in qualche modo, no, siamo inglobati pure noi in questo, in questo grande carrozzone del lavoro, cosa che prima era anche complicato fare, almeno per molte e molte di noi. Poi, cioè, chiaramente le sfumature è ovvio che sono differenti, perché se soggettività LGBTQ, insomma, sono anche parecchio diverse anche dal punto di vista della produzione.
Sì, c'era chi non poteva lavorare e non può lavorare, perché poi certe cose non sono neanche cambiate, e c'era invece chi per lavorare doveva fingere di avere una vita diversa da quella che aveva, e c'è chi lo fa anche adesso, anche perché tutti questi mondi che noi descriviamo non sono in completa discronia, cioè nel senso
si intersecano,
cioè come dire, il mondo precedente non è finito. Esiste ancora la persona gay o lesbica che far finta di avere un marito, una moglie, perché al lavoro non lo può dire, e contemporaneamente tantissime trans in questo paese non riescono a lavorare perché nessuno prende una trans al lavoro. Contemporaneamente esiste ancora, come dire, per le persone, per tante persone LGBTQ, comunque almeno LGBT, diciamo, appunto la retorica della richiesta di diritto. Cioè noi siamo cresciuti con la richiesta di diritto, no? Io ho diritto come gli altri, perché c'è l'uguaglianza al lavoro, alla casa, alla famiglia, all'amore,
sì, al matrimonio,
eccetera eccetera. Però forse il matrimonio c'è ancora, perché tutto il resto
non c'è sta più, ma non c'è sta più proprio per nessuno, neanche, cioè voglio dire, probabilmente anche inutile, come dire, andarla a rivendicare in quanto come dire, siamo gay, lesbiche, trans, intersessuali, queer e quant'altro, cioè non ci stanno per nessuno, figurate per noi. Io probabilmente questo tipo di discorso farei. Dall'altro, il fatto che comunque tutta questa roba dei diritti eccetera eccetera comunque passavano attraverso in qualche modo chiaramente un mondo che non conosciamo più da parecchio tempo, che è stato quello delle socialdemocrazie eccetera eccetera, quello di un contratto sociale di cui abbiamo parlato prima, ma soprattutto quello di un mondo attraverso il quale tu avevi dei diritti in quanto lavoratore e lavoratrice, soprattutto.
Ma da già
lì, quello era il punto di partenza, no, di tutta la storia.
Già, e parliamo già di decine di anni ormai, non un'unità. Cioè la versione neoliberista del capitalismo ha cancellato questo tipo di possibilità, l'ha cancellato completamente. Innanzitutto ha cancellato di fatto lo Stato-Nazione per quanto riguarda il mondo del lavoro, e quindi chi sarebbe l'arbitro in questa questione?
Non c'è l'arbitro.
Infatti, e senza arbitro, quando qualcuno le dà diritti, che fai?
Con chi te la piglia? Chi vai a chiedere conto? Infatti è complicata la cosa. Infatti poi ecco che ci troviamo poi di fronte a situazioni in cui quello che viene chiamato queer management, no, ovvero
diversity management,
quindi la messa al lavoro, no, delle differenze anche sessuali, e il fatto, no, che addirittura le aziende, e questo, cioè, è palese sui giornali ed è palese anche poi nella vita reale, nel senso che poi è effettivamente così, che la gente, no, per assurdo, le persone LGBTQ hanno più diritti all'interno delle aziende piuttosto che all'interno degli stati nei quali vivono.
Beh, del resto contano anche di più le aziende a volte.
Certo che contano di più, ma perché siamo proprio all'interno, no, di questo tipo di dinamica.
Fra l'altro, voglio dire, così vediamo, mettiamo anche, cioè nel senso, già è così, ma presto se non riusciamo a, dire, a fermare così questa cosa, sì, anche perché ve lo dico, il trattato di come si chiama, il TPP, il trattato di libero commercio tra Europa e Stati Uniti eccetera, è evidente che poi appunto le grandi cooperation, le grandi corporation, le grandi multinazionali praticamente si portano dietro il diritto dello Stato da cui provengono, quindi a quel punto è proprio finita il collegamento insomma tra il posto di lavoro, uno Stato, e quindi
non c'è più, assolutamente non c'è più. Quindi ripeto, insomma, un po' per forse abbiamo pure un po' divagato e messo insomma varie variabili, un po' di variabili insomma al lavoro. Insomma, è chiaro che in tutta questa situazione è di una complessità estrema, come dire, andare a trovare dei punti diciamo attraverso i quali decifrare la realtà e cercare di comprenderla, cercare di averne una visione. Io credo che questo fatto insomma che ormai i lavori siano tendano ormai siano arrivati a una forma estrema di astrattizzazione è un fatto certo, e che molto probabilmente diciamo i tentativi di andare come dire, analizzare il capitalismo e anche come si è sempre fatto, no? Tentare di disarticolarlo puntando, no, su una retorica basata sul sabotaggio, no? Sul fatto che comunque in qualche modo prima o poi ci riconosceremo in quanto precariato, sul fatto che comunque delle soggettività esistano anche al di fuori di questo tipo di dinamiche, che sono quelle insomma della messa al lavoro 24 ore su 24. Non lo so, forse lasciano un po' il tempo che trovano, questo ce lo chiediamo, non perché abbiamo delle certezze, ma perché insomma molto probabilmente almeno da quello che da come un po' pure lasciano, non lasciano il segno e segnano un po' il passo molte delle cose che vengono fatte quotidianamente, insomma sto dubbio ci viene, ce lo ritroviamo, almeno ce lo facciamo, ce lo proviamo a dire fra di noi, ce lo dobbiamo dire fra di noi. Queste categorie in cui abbiamo provato, con le quali abbiamo provato a darci una scossa, possono funzionare effettivamente sotto questo punto di vista e sotto questo tipo di ottica? Io penso che la possiamo buttare là sta domanda, sperando che poi diventi anche insomma un po' una forma di dibattito anche con ascoltatori e ascoltatrici anche nelle prossime trasmissioni.
Guarda, io farei una cosa, metterei un brano musicale e poi proviamo a ripeterlo e a riallargarlo questo nostro interrogativo, e così ci prepariamo insomma alla prossima puntata, no?
Va benissimo.
I've come to hate my body and all that it requires in this world. Candy says, I'd like to know completely what all the soul discreetly. just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging.
Vabbè, purtroppo
ci vuole coraggio, ci vuole coraggio a tagliare sta canzone.
Vabbè, però 19:23 siete sempre sugli 87.9 di Onda Rossa, sempre all'ascolto di Profondo Rosa, insomma, per la conclusione di questo, di questa trasmissione, insomma, di questo così tentativo di ragionamento su rapporto fra soggettività LGBTQ e mondo della produzione e del lavoro. Te dicevi prima, proviamo un po' a
riarticolare i nostri interrogativi. Sì, sì.
Vuoi partire tu?
Sì, cioè, nel senso, cioè, qual è l'interrogativo? L'interrogativo è: dov'è la sostanza? Cioè, la sostanza è davvero che il capitalismo ha bisogno di alcune specificità che ha trovato anche nelle soggettività LGBTQ, nelle donne, eccetera, o in realtà il capitalismo ha bisogno semplicemente di mettere a frutto, a produzione,
qualsiasi cosa gli capiti sotto.
Qualsiasi cosa gli capiti sotto, e poi esiste come dire, una copertura ideologica che ha costruito il diversity management, che ha costruito tutta una serie di canti delle sirene.
Sì, questa è una domanda
per rendere le persone più docili, più addomesticate su posti di lavoro in cui il lavoro non corrisponde più al salario, nel senso che il salario spesso non c'è, o comunque non c'è nessuna corrispondenza, perché si mette a produzione l'individuo fino a spolparlo.
Sì, qualcuno dice che questa roba si chiama biopolitica, qualcuno insomma, in tempi addietro, no, si parlava, no, di questioni strutturali o sovrastrutturali, una volta, no, si chiamava così la parte della produzione e quella dell'ideologia. Quello che, diciamo, salta agli occhi, almeno così nel nostro ragionamento, poi magari stiamo dicendo una serie di stupidaggini, questo non è dato a sapersi, almeno da parte nostra, perché insomma, se uno come dire le dice queste cose,
potete telefonarci e dircelo.
Esatto.
Ecco.
Se, insomma, c'è comunque la percezione che comunque per come funziona oggi questo tipo di sistema, non c'è tutto il contratto sociale, no, che teneva in piedi questa roba, non esiste assolutamente più. Le persone comunque sono costrette effettivamente ad andare a lavorare per potersi procacciare di che vivere quotidianamente. Questo di sicuro è il ricatto strutturale fondamentale, no, di tutta la questione.
E in parte sono anche costrette a mettere a produzione qualunque parte della propria vita, perché altrimenti non si arriva alla fine del mese.
Esatto, però che tutto questo sia effettivamente, come dire, pacifico, perché il problema è proprio la pacificazione di tutto questo. Il problema di tutta questa questione è il perché all'interno di questo tipo di dinamica effettivamente non scappano fuori da nessuna parte delle forme anche di ribellione, chiamiamole così, o comunque quelle che ci sono insomma abbastanza poche. Se pensiamo alle lotte anche che ci sono oggi, comunque sono lotte comunque collegate al mondo del lavoro, spesso per mantenerlo il posto di lavoro, piuttosto che
sì, e comunque sono legate al modello di lavoro precedente a questo. Sì, nella stragrande maggioranza dei casi. Cioè, gli operai in fabbrica, il pubblico impiego, cioè, tutto quel lavoro che ancora risponde a quel modello che ormai è agli sgoccioli,
che ormai non esiste più. o comunque insomma che esiste in poche specificità, quindi molto probabilmente tutta questo, questa roba, no, di cui spesso parliamo, delle, come dire, delle differenze attraverso le quali il capitalismo, no, riesce a mettere a frutto 24 ore al giorno l'esistenza delle persone, e il fatto che in qualche modo è il capitale stesso, no, che ci racconta che ha bisogno di questa roba, sia probabilmente una componente insomma fondamentale che tenta, no, di tenere in piedi sta baracca, pure se sta baracca non avrebbe più nessun motivo per restare in piedi. Questo è un po' quello che ci chiediamo, e dall'altra parte ci, quello che ci dobbiamo chiedere assolutamente è invece come articolare insomma le forme di conflitto rispetto a questo tipo di situazione, come all'interno di un mondo costruito in questa maniera qua e nelle quali insomma difficilmente si riesce a ricomporre, no, una classe che riesca almeno a dire che questa roba non va più bene, non sta più in piedi, sia nuovamente possibile. Molto probabilmente, che ne so, allora tutti questi discorsi che ci siamo fatti sul precariato, sulle soggettività che in qualche modo si riescono, no, ad autocostituirsi come altro rispetto al capitalismo, forse non va più tanto bene, forse non riesce più a scalfire sto mare piatto nel quale ci troviamo così a galleggiare. Sono un po' queste le domande. Magari poi nelle prossime trasmissioni proveremo, diciamo, a approfondire ulteriormente insomma questa analisi, perché poi il tutto va anche collegato molto, no, con uno dei punti fondamentali che sta all'interno di tutto questo discorso, almeno per come lo conosciamo da dopo gli anni 70, che è quello della tecnologia. Ci siamo sempre detti che in qualche modo le lotte operaie hanno fatto in modo, no, che il padrone immettesse sempre più tecnologia nel processo produttivo per sostituire il lavoro operaio e per far andare insomma avanti la produzione nonostante in qualche modo il lavoro operaio, che il lavoro operaio è stato sostituito attraverso insomma l'utilizzo delle macchine. Ma oggi ci troviamo pure nella situazione in cui le macchine sono onnipervasive, in cui le macchine sono esse stesse in qualche modo estrattori di plusvalore nelle maniere più svariate, dai social network, insomma un po' di tentativi di analisi anche sotto questo punto di vista sono stati fatti. Quindi insomma proveremo pure a ragionare sotto questo, all'interno di questo scenario, vediamo un po' che cosa ne esce fuori pure nelle prossime puntate.
Sì, quindi visto che sono le 19:29 ci rimane soltanto il tempo per darvi il prossimo appuntamento, che è giovedì prossimo alle 19:30 sugli 87.9
18:30
di Radio Onda Rossa, e potete scriverci, telefonarci in diretta e magari li discutiamo insieme.
Va bene, ok. Chiudiamo qua. Chiaramente il GR, visto che è giovedì, non ci sta.
Pare per poco, perché okay. Non so se gli ascoltatori di radio e le ascoltatrici di Radio Rossa se ne sono accorte, ma adesso il mercoledì è ripreso il GR. Okay. E non manca tanto.
Non manca tanto anche al giovedì. Comunque, insomma, vi lasciamo con un po' di musica. Fra una mezz'oretta circa Allegro con Fuoco, poi a seguire il Noctibus Panis e poi a concludere il giovedì di Radio Onda Rossa Apostasia. Restare all'ascolto, ancora una buona sera a tutti e a tutti. Questi sono gli 87.9 e questa è Radio Onda Rossa.